Ciao a tutti e bentornati nel Pointer Podcast. Oggi registriamo la puntata numero 16. Oggi è il 22 maggio e con me ci sono, come sempre, Alessandro
Ciao.
e Eugenio.
Ciao.
E iniziamo con un follow-up che riguarda in particolare il contact tracing e l'applicazione Immuni, perché come avete potuto ascoltare negli episodi precedenti e in particolare nell'ultimo in cui abbiamo avuto ospite Michele Sciabarrà, abbiamo parlato di contact tracing, come ho detto, e abbiamo parlato anche dell'app Immuni. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi sviluppi perché è stata rilasciata la documentazione ufficiale, quella diciamo tecnica dell'app Immuni, in cui si parla un po' di cosa effettivamente l'applicazione fa, di come vengono implementate le varie funzionalità. E poi soprattutto c'è stato il rilascio da parte di Apple di iOS 13.5, che permetterà di utilizzare l'app Immuni in Italia e applicazioni simili in altri stati. Sono state sollevate alcune problematiche di questa applicazione. Una su tutte, ho letto un po' la documentazione, è l'utilizzo di alcune librerie che probabilmente potevano essere evitate, come per esempio delle librerie che servono per abbellire, diciamo, la grafica dell'applicazione. Perché comunque utilizzare queste librerie non, diciamo, aggiunge altri possibili problemi di sicurezza a quelli che magari già potrebbe avere l'applicazione. Perché comunque utilizzi del codice che per carità è open source, però potrebbe a sua volta avere dei bug e dei problemi soprattutto di sicurezza. Altre problematiche che avevo letto riguardano soprattutto l'utilizzo sul backend di MongoDB, perché a quanto pare probabilmente non è la soluzione ideale, però poi vedremo nel momento in cui verrà effettivamente rilasciata, e dovrebbe essere rilasciata nei prossimi giorni, entro il mese di maggio, un po' come andrà a finire questa situazione. L'unica cosa che ancora non mi è molto chiara è il fatto che, stando alle parole del ministro, ho letto che all'utente verrà chiesto di indicare la provincia di residenza. E a quanto pare verranno inviati al server statale alcuni dati, diciamo, per Analytics, insieme ai dati relativi alla chiave che ti identifica. Quindi anche questa è una cosa un po' da non sottovalutare e da controllare meglio, secondo me. Avete altre cose a riguardo? Qualcosa che mi sono dimenticato?
Direi, a me non viene in mente altro.
Almeno
Ok. Perfetto, allora passiamo direttamente al primo argomento della puntata, perché abbiamo parlato tanto nei mesi scorsi di Ton, della blockchain di Telegram, e c'è stato uno sviluppo negli ultimi giorni, però adesso ce ne parla Eugenio, che...
Allora, diciamo che c'è stato uno sviluppo abbastanza importante nella storia di Ton e è stato dato da una sentenza della SEC. Diciamo, per parlarvene mi piacerebbe un po' ripartire dall'inizio. Quindi, Ton parte nel 2017 con lo sviluppo da parte di Telegram di questa blockchain basata su un algoritmo di consenso che era proof of stake e che aveva come diciamo obiettivo quello di andare a migliorare i pagamenti con una tecnologia che, almeno stando alle loro dichiarazioni, era più veloce, più efficace delle blockchain attualmente esistenti, ma quindi diciamo Ethereum e Bitcoin, prendendo a riferimento quelle due, ma comunque tenendo una certa decentralizzazione. Infatti, Telegram ha da subito dichiarato che la loro blockchain sarebbe stata decentralizzata, quindi non ci sarebbero state diciamo compagnie stile Libra che avrebbero gestito i nodi validatori, ma sarebbero state gli utenti di terze parti. E una volta pubblicato diciamo una volta che la blockchain l'ingresso, diciamo, nel mondo della blockchain non più con le testnet ma con la mainnet, Telegram avrebbe perso ogni diritto sulla rete. Da qui parte, diciamo, la storia di Ton. Nel 2019 Telegram annuncia che Ton sarebbe stata disponibile, i sorgenti sarebbero stati disponibili su GitHub e che alla fine di ottobre sarebbe stata pubblicata. a metà di quel mese la SEC interviene, ferma lo sviluppo e cita la società in giudizio per un problema relativo alla distribuzione di Gram. Gram sarebbe la criptovaluta associata alla blockchain di Telegram, quindi TON, che sta per Telegram Open Network. Quello che succede è che la SEC li blocca in quanto quello che diciamo li accusano di aver fatto una vendita della loro criptovaluta senza averglielo comunicato. Questo secondo Telegram non è vero, in quanto quello che loro sostengono è che loro hanno chiuso due round privati. Telegram ha raccolto 1,7 miliardi di dollari in due round privati. Quello che avevano comunicato alla SEC era che avrebbero fatto dei round privati, quindi a cui potevano accedere solamente investitori qualificati che avevano investito almeno $1 milione, quindi non essendo aperto a tutti, per loro non doveva essere regolamentato. Ecco, questo secondo la SEC non esisteva, in quanto una volta che Telegram lancia sul mercato la blockchain e il suo token, quel token sarebbe stato accessibile a tutti, quindi avrebbero potuto venderlo a chiunque in America e fuori. Quindi però abbiamo detto, gli investitori che hanno investito 1,7 miliardi di dollari erano investitori qualificati che, nonostante i problemi legali, hanno mantenuto, diciamo, la calma, e nonostante Telegram abbia proposto di rientrare del loro investimento ridandogli i capitali versati, hanno deciso di mantenere i loro soldi all'interno. Questo, diciamo, è il preambolo di quello che è successo fino ad oggi con Telegram, TON e la SEC, fino ad arrivare a una notizia di circa 10 giorni fa, in cui la SEC blocca ufficialmente TON e Telegram. Da qui il comunicato di Durov, il CEO di Telegram, che dice che la sentenza ha decretato che Gram non può essere distribuita negli Stati Uniti, ma non solo, perché la SEC, oltre ad aver bloccato la loro criptovaluta negli Stati Uniti, l'ha bloccata a livello globale. Perché? Perché a loro parere un cittadino americano avrebbe comunque potuto trovare un modo per accedere alla piattaforma TON dopo il suo lancio e acquistare i token. Questo, vedendo, diciamo, il comunicato di Durov, è, diciamo, è difficile da sintetizzare, ma non è, diciamo che non è molto d'accordo con questa cosa. Infatti, diciamo, ribadisce il concetto che quando si tratta di tecnologia e finanza, il mondo è ancora troppo dipendente dagli Stati Uniti, e infatti dice proprio: sfortunatamente il 96% della popolazione del mondo che vive altrove è ancora dipendente dai decisori eletti dal 4% che vive negli Stati Uniti. E aggiunge il fatto che quindi siamo, diciamo, tra virgolette, dobbiamo sottostare alle decisioni prese dal loro governo, che può far forza sulle varie banche americane, ma anche sulle più grosse aziende di informatica che ci danno accesso alle applicazioni, fondamentalmente, come Apple e Google. E quindi con questo annuncia la loro uscita dal progetto TON e dalla blockchain. Diciamo, quello che io ho pensato, e non so se voi avete pensato lo stesso, è stato: peccato, era potenzialmente un bel progetto, avrebbe portato la blockchain su milioni di persone, purtroppo è morto. Così però non è stato, perché poi nei giorni successivi diciamo è uscita tutta la community. Il bello di Telegram è che da sempre ha dichiarato che la loro blockchain sarebbe stata open source, la loro applicazione open source, e quindi dietro c'è tutta una community. Diciamo che il punto di vista che converge dalle tante dichiarazioni che sono uscite è che nessuno può impedire il lancio di TON da parte di qualsiasi altra entità che non sia Telegram, in quanto TON è una soluzione decentralizzata open source, e quindi esistono già redditi test, se ne stanno cercando di lanciare un'altra, e quindi non è possibile impedire il lancio di questa blockchain. Qualcun altro aggiunge che la cosa che è sperata è che Telegram riesca a trovare un accordo con la SEC, in quanto se non viene trovato l'accordo il wallet di Ton non sarebbe, non è possibile, diciamo, includerlo nell'applicazione, e questo diciamo, è una cosa molto limitante, in quanto il punto forte di questo progetto era sì, sicuramente la blockchain, molto performante, tutto quello che hanno dichiarato, ma il fatto che Telegram sia installato su 200 milioni di dispositivi era probabilmente il valore aggiunto. Portava la blockchain veramente a un utilizzo globale. E quindi quello che si aspettano è questo, ma hanno anche annunciato che nel caso in cui questo non avvenga, sono disposti a rilasciare una versione diciamo alternativa a Telegram utilizzando il codice open source con il wallet integrato di Ton.
Sicuramente è una vicenda molto affascinante. E sicuramente anche in questo caso il punto chiave è il fatto di che con Ton si sarebbe installato in qualche modo una blockchain su un sacco di dispositivi di smartphone, tutti insieme, e probabilmente avrebbe in qualche modo portato una rivoluzione a modo suo all'interno di questo sistema. Ora, diciamo, quello che mi affascina da questo tipo di confusione che è successa è di come la SEC in realtà si interfacci invece, ad esempio, con Libra. Nel senso, anche lì si parla di criptovalute, si parla di blockchain, l'unica differenza è che è Facebook. E questo, secondo me, pone un grosso interrogativo.
E che è molto centralizzata.
Esattamente, che è molto centralizzata.
Sì, tra l'altro poi diciamo Wall Street ha aperto in qualche modo le criptovalute qualche anno fa con Wall Street o comunque la finanza americana con i futures su Bitcoin, quindi in qualche modo sembrava all'epoca un'apertura verso questo tipo di tecnologie. Mentre invece questo sembra più un appiglio per frenare questa tecnologia in particolare.
Sì, sembrava che avessero lasciato la possibilità di fare speculazione sulla criptovalute, aprendo appunto i futures su Bitcoin, però effettivamente senza abbracciarne poi di fatto la tecnologia. E la risposta è stata con Telegram, che invece avrebbe portato secondo me un tasso di tecnologico in più
Sì.
rispetto alla
Anche perché secondo
situazione attuale.
me una cosa veramente figa è che Telegram, oltre all'app messaggistica, ha tutti i bot. Avremmo avuto una quantità di automazioni tra Ton, gli smart contract e i bot che sarebbero stati veramente bellissimi.
Penso anche che per quanto ci abbiano lavorato, spero che prima di buttare tutto nel cestino riescano a risolvere. Effettivamente la soluzione di utilizzare tutta roba open source anche di Telegram per poi integrarci all'interno del wallet, forzando, diciamo quindi eludendo un po' la situazione, sarebbe una soluzione affascinante. Non so se poi di fatto sarebbe poi adottata da così tanti
Infatti, ma
utenti quanto
voi
sarebbe stato
dite
d'altro
che
caso.
quanti utenti installerebbero una versione alternativa di Telegram per utilizzare Ton?
Diventa una cosa di
Pochi.
nicchia.
Ma Telegram ha bloccato lo sviluppo, giusto? Ha detto, ok, non sviluppiamo più, però quello che c'è fino adesso è open source, ma Telegram non può integrarla nell'applicazione perché altrimenti questa applicazione non verrebbe accettata praticamente negli store,
Penso che
in
sia
pratica.
questo un po'
Ok.
il problema fondamentale.
Invece Libra cioè, ha avuto dei passi in avanti o rimane sempre.
Allora, io ultimamente l'ho un po' persa di vista, ho letto qualche notizia in cui tra le tante aziende che avevamo visto all'inizio, oltre alle due che avevano mollato, di cui avevamo parlato qualche puntata fa nel podcast, altre hanno abbandonato la nave. Però non ho approfondito molto altro. Ecco, a differenza di Libra, Telegram aggiungerei che seguendo un po' anche il canale ufficiale di Telegram in cui fanno i contest, c'erano tantissimi contest relativi alla blockchain e ci sono stati tanti premi per applicazioni distribuite e sviluppate sulla blockchain, quindi erano veramente a buon punto.
E premi parecchio consistenti anche.
Avevo letto che Telegram aveva investito molti soldi nello sviluppo di questa blockchain e adesso quindi si ritrova un po' con nulla più ormai perché ci hanno fatto questo investimento, ma non possono utilizzare quello che è stato sviluppato. Però comunque, essendo open source, magari può essere una fonte di ispirazione per altri, magari.
Sì,
Non so.
infatti. Speriamo in
Si
quello. Certo.
può sicuramente imparare da quello che hanno fatto.
Eh sì. Rimane un po' il rimpianto di averci. Potevamo avercela ora perché sarebbe stata pronta ottobre 2019 e ancora nulla.
È ufficiale che non c'è possibilità che la SEC faccia un passo indietro.
No, non lo so. Io leggevo che alcuni della community si auguravano un accordo tra la SEC e Telegram e nominavano anche accordi fatti da altre società in passato, quindi ci sta che magari ancora qualche porta sia aperta. Non lo so.
Cambiando un po' argomento, passiamo diciamo, al campo intelligenza artificiale e machine learning e passiamo a parlare di una ricerca che è stata pubblicata qualche giorno fa da OpenAI. OpenAI è diciamo, un gruppo di ricerca privato che è stato fondato qualche anno fa, che si occupa di fare delle ricerche che possano portare alla nascita di un'intelligenza artificiale amichevole. Così almeno è una delle definizioni che mi piacciono di più, ho trovato. E tra i vari finanziatori di questo centro di ricerca c'è anche Elon Musk. E praticamente cosa hanno fatto? Hanno rilasciato un paper in cui spiegano il modo in cui loro hanno sviluppato una rete neurale che permette di generare musica, basandosi un po' su alcune caratteristiche di base di questa musica. Quindi, per esempio, vogliamo generare una musica di un certo genere, o magari basandosi sullo stile di un certo artista, oppure magari abbiamo una canzone, però ce ne abbiamo una parte e vogliamo generare il resto della canzone. Questo è quello che permette di fare. Il Jukebox, che è questa ricerca che è stata portata avanti da OpenAI, è disponibile il paper chiaramente, è disponibile anche il codice sorgente di tutta questa ricerca e anche il notebook su Colab, oltre ad alcune demo che sono state rilasciate che stanno su SoundCloud, che ci fanno un po' capire quello che permette di fare questa rete neurale. La spiegazione è abbastanza complicata, c'è cioè da leggere in modo approfondito il paper per comprenderla bene, però in pratica è un approccio differente rispetto a quello che era stato usato in passato, magari anche in altre ricerche, perché a quanto pare qui vengono utilizzati i dati, diciamo, grezzi della musica. Delle varie canzoni, quindi sono una quantità enorme di dati. E vengono utilizzati degli autoencoder per partendo da una musica, da una canzone iniziale, cercare di ottenere una rappresentazione, diciamo, ridotta di questa rappresentazione, di questa musica iniziale, andando poi a eseguire la generazione della musica che vogliamo come output. Quindi hanno voluto andare avanti in questo campo dei generative model, hanno spiegato anche le loro motivazioni. E sul sito è veramente interessante andare a vedere in che modo viene eseguita questa codifica. Partendo dall'audio originale, ci sono tre livelli di codifica. Cosa fanno in questi livelli di codifica? In pratica, partendo dal dato originale, si va a ridurre la dimensione di questo dato e in base a quanto riduciamo, la qualità dell'audio diminuisce, nel senso che se riduciamo mantenendo comunque molte caratteristiche dell'audio originale, nel momento in cui facciamo la ricostruzione non notiamo molte differenze. A mano che si riducono queste caratteristiche che teniamo in considerazione, l'audio diventa più rumoroso fondamentalmente. Hanno utilizzato per questa ricerca un dataset di 1.200.000 canzoni, che sono in gran parte canzoni in inglese. E tra i vari lavori futuri che hanno indicato c'è anche la possibilità di utilizzare canzoni in lingue differenti dall'inglese. E per ognuna di queste canzoni che è stata utilizzata nel dataset era indicato anche il genere, tutti i metadati della canzone, quindi tutte informazioni che potevano aiutare in questa rete neurale. E ci stanno ancora alcune limitazioni in questo approccio, le hanno poi anche elencate nel paper. In generale io vi consiglio di dare un'occhiata alla pagina, che mettiamo anche in descrizione, mettiamo in descrizione il link, perché è fatta veramente bene. E se il paper è un po' più, diciamo, specifico, e quindi magari serve un po' di conoscenza specifica della materia, invece nella pagina più generale in cui presentano la loro idea, si riesce bene o male a capire cosa hanno fatto. E soprattutto vi invito ad ascoltarvi un po' le varie prove che hanno fatto e che hanno pubblicato su SoundCloud, perché danno un'idea veramente di quello che è, di come funziona questa neural network, di cosa ci permette di fare e vale secondo me la pena andarla a sentire.
Penso che, diciamo, quando si parla abbastanza in maniera superficiale dell'intelligenza artificiale o comunque dell'informatica e ancora più in generale dei robot, si dice che c'è comunque quella parte di produzione umana che è magari l'arte, che non riesci, che le persone non riusciranno, cioè diciamo che un qualcosa di software non riuscirà mai a riprodurre. In realtà ci stiamo rendendo conto di quanto, andando avanti con il tempo, anche il software è in grado di fare questo tipo di operazioni e fa
Sì, però
riflettere.
tra le varie limitazioni comunque hanno indicato che produce musica, produce anche audio, però comunque è ben lontana da un audio che magari viene prodotto da una persona o comunque da un qualcosa di, diciamo, di sensato, che magari può essere effettivamente prodotto da un artista. Cioè, è un passo in avanti magari rispetto ad altri sistemi che erano stati presentati in precedenza, ma non è comunque un qualcosa che ti dici ok, da oggi sentiamo le canzoni scritte da questo sistema. Ci sono ancora delle limitazioni che chiaramente magari con il tempo verranno superate. Però
Io
c'è sicuramente da lavorare, mi sembra abbastanza interessante come campo di ricerca, quindi sì, a me è piaciuta come idea.
Ma gli audio che hai ascoltato, che diciamo erano vicini a una canzone, che io non l'ho ascoltato, quindi diciamo cos'erano?
Erano canzoni che erano state, diciamo, create sulla base magari di un certo artista, sulla base delle canzoni che vengono di solito scritte da un certo artista, oppure sulla base di un certo genere. E quello che c'è sulla pagina, poi in realtà ci stanno anche delle prove che hanno fatto, cioè ti fa vedere un po' cosa succede quando utilizziamo questo autoencoder per ridurre la quantità di dati della canzone originale. E per esempio c'erano anche delle, diciamo, generavano con questa neural network delle canzoni di Katy Perry, che non so quanto possano essere differenti da quella originale, però comunque per esempio qui ci stanno gli esempi, canzoni che non sono mai state viste, ci stanno completamenti di canzoni, quindi la canzone magari in parte veniva già fornita, in parte viene aggiunta. Secondo me è veramente interessante.
Allora, non sono molto esperto del campo, però mi ricordo che per un esame c'era la possibilità di fare sostanzialmente la produzione di musica in modo generativo e mi ricordo che mi era affascinato la cosa, ho detto, cavolo, ci provo, ero già partito l'idea, voglio far inventare una canzone con la voce, con la chitarra, con il piano da zero, pensa che figata. E in realtà mi sono reso conto che dal punto di vista computazionale è una cosa spaventosa e questo sicuramente già è un ottimo risultato. Mentre per quanto riguarda invece tutte quelle canzoni che magari prevedono l'utilizzo di un singolo strumento, già i risultati ottenuti sono molto interessanti. Ad esempio, ci sono robe che generano canzoni, diciamo, il piano, diciamo, suonate al pianoforte o con la
Sì.
chitarra, e quelle sono veramente difficili da capire se sono state create da una persona oppure da software, ecco.
Sì, dal punto di vista computazionale, probabilmente la difficoltà è data anche dal fatto che tu hai queste canzoni che sono in pratica formate da vari timestamp e allora da quello che ho capito, in pratica per ogni secondo della canzone tu hai, mi sembra di aver capito, 44.000 sample e ognuno di questi sample è un numero, un float, che rappresenta l'ampiezza del suono. Quindi è questo, da questo dataset, per ogni canzone cioè abbiamo tutti questi dati, viene poi trasformato in qualcosa di più piccolo. Quindi per esempio si passava, mi sembra, intorno ai 300 sample per secondo dai 44.000 che c'avevano inizialmente. E una delle difficoltà che avevo letto che c'erano era anche mantenere la struttura, diciamo, della canzone, nel senso che le varie parti della canzone magari sono collegate tra loro. Quindi mantenere una struttura tra magari l'inizio della canzone e un qualcosa che è a metà, quindi un'unione tra queste due parti, non era una
Sì.
cosa abbastanza, non era una cosa banale, diciamo. Comunque, la cosa che mi è piaciuta, insomma, è di questo OpenAI è che vengono fatte moltissime ricerche, ho visto, e sono tutte interessanti, non si limitano a qualcosa. Diciamo che rimane soltanto più accademico, ma mi sembra un qualcosa che comunque magari può effettivamente tornare utile nella vita di tutti i giorni. Magari questo è un inizio, poi da qui magari viene sviluppato qualcosa di nuovo e utile.
Soprattutto
Domanda
pensa, se
stupida.
te lo fai per conto
Ok.
tuo, puoi generare canzoni senza copyright di continuo
Sì.
e le metti nei video e sei a
Sì,
posto
ma
per la vita.
però da questo punto di vista c'era scritto che già in passato, cioè già adesso ci stanno dei sistemi che ti permettono di generare musica non complessa e non magari con delle voci anche, da utilizzare per esempio in video, videogiochi, magari melodie ripetitive, le puoi generare anche in automatico. La differenza che comunque qui c'era anche in parte l'audio. Questa sembrerebbe una delle differenze principali. Comunque ci sta scritto, c'erano anche dei riferimenti a dei sistemi che già adesso permettono di sviluppare delle melodie ripetitive, come quelle che hai detto tu.
Prima dicevi che tutte le canzoni che sono state caricate sono in lingua inglese, ma questo perché genera anche le parole o anche la voce del cantante oltre alle parole?
Allora, il training è stato fatto su 600.000 canzoni, scusate, su 1.200.000 canzoni e 600.000 erano in inglese. E quando viene generata la canzone, si viene generato l'audio, cioè la musica, diciamo, della canzone, ma anche il testo. E per esempio, questo lo possiamo vedere se andiamo sulla pagina di Jukebox. Per esempio, scegliamo dalla tab, anzi in Lyrics, possiamo scegliere la canzone Classic Pop, lo stile, quindi Classic Pop, rispetto allo stile di Frank Sinatra, possiamo ascoltarci una canzone che è stata generata su questo stile, basandoci quindi sullo stile di Frank Sinatra, e c'è una canzone natalizia. C'è un testo c'è il testo della canzone, c'è la melodia di sottofondo e la voce è praticamente quella di Frank Sinatra. Probabilmente se uno l'ascolta con poco senza pensare troppo a quello che c'è scritto nel testo, non la distingue neanche da una canzone vera, a meno
Bello.
che proprio non ti stai a leggere il testo, cioè, io non me ne accorgerei, lo dico molto in maniera onesta. Per concludere, abbiamo un ultimo argomento. Anzi, diciamo giusto questo. È da questa puntata abbiamo deciso di cambiare un po' il format del podcast. Forse l'avrei dovuto dire all'inizio, ma vabbè, mi è venuto in mente adesso, quindi lo diciamo adesso come intermezzo. Abbiamo cambiato un po' il format perché preferiamo portare dei contenuti un po' più, diciamo, ricercati di qualità piuttosto che magari invece parlarvi dell'ultima notizia. Quindi, per esempio, abbiamo preferito parlarvi oggi di Telegram, di Tone, di Telegram, adesso di Jukebox, e adesso in particolare vi parliamo di IPFS, in particolare ne parlerà Alessandro, andandovi a spiegare un po' cos'è e a cosa può essere utile.
Allora, vi racconterò un po' quello che c'è scritto nell'articolo, pubblicato dai PFS, sempre un draft per il momento. E innanzitutto, diciamo, l'articolo parla ragionando sul protocollo HTTP, descrivendolo come il più famoso distributed system di file mai creato. E allo stesso tempo ci si chiede perché non è mai stato più innovato. La risposta è stata perché è difficile a causa delle retrocompatibilità. E inoltre un altro motivo per cui non è mai stato necessario effettivamente innovarlo, quindi fare un taglio e innovare da lì in poi, è stato perché fino a qualche tempo fa i file che venivano scambiati sulla rete erano piuttosto piccoli. E non era necessario essere troppo efficienti, quindi. Ora però la situazione è cambiata completamente. Siamo entrati nell'era dei big data. Abbiamo dataset di petabyte e la computazione è distribuita tra diverse organizzazioni, non più all'interno magari di una singola macchina, che è quella di casa nostra. Vorremmo in un certo senso poter avere in qualsiasi ovunque, insomma, molti dati accedibili. Diciamo, questo è un po' il claim che fanno. Diciamo tradotto in italiano è stato un po' penoso, in inglese è Lots of Data Accessible Anywhere, molto più forse accattivante. E quello che i PFS è una tecnologia peer-to-peer. Le soluzioni peer-to-peer hanno avuto un grande impatto. Si pensi che Linux distribuisce le sue immagini attraverso reti peer-to-peer, attraverso BitTorrent. Oppure Bizard, che utilizza reti peer-to-peer per distribuire contenuti dei loro videogame. Questo ci può far pensare come soluzioni peer-to-peer non devono essere sottovalutate comunque quanto soluzioni centralizzate con un server. Oltre a questo, quindi, diciamo in questo contesto, emerge questa necessità di offrire un file system distribuito che viene ritrovato in IPFS. IPFS dice di garantire un high throughput e cambiare un po' il modello. Vuole un Content Address Block Storage Model, che dopo vedremo bene cosa intenda. E quindi, per andare in qualche modo a definire quello che vuole fare IPFS, oltre a ciò, è in qualche modo incarnare tutte quelle tecnologie peer-to-peer ad oggi esistite, ad esempio BitTorrent, Git, utilizzare un po' di DHT, metterlo tutto insieme e lui essere un po' la somma di queste parti. Per chi non sapesse, piccolo off topic, per chi non sapesse cosa sono le DHT, sono le Distributed Hash Table e sono una struttura fondamentale nel mondo peer-to-peer per coordinare e mantenere i metadati all'interno dei nodi che compongono la rete. E un esempio di DHT è Kademlia, che diciamo è sfruttata ad esempio da Gnutella e BitTorrent. E vabbè, poi ce ne sono altre che vengono citate, ad esempio, nell'articolo, che apportano migliorie a Kademlia stessa. Se vi interessa, una è Coral DSHT e l'altra è Skademlia, che invece aggiunge, diciamo, sicurezza contro degli attacchi. Insomma, diciamo, questo insieme di tecnologie vengono quindi ereditate da IPFS, che si fa promotore di un nuovo modello di web in qualche modo. Ma come funziona? Allora, innanzitutto IPFS rappresenta i nodi di IPFS vengono rappresentati da un ID, che è il cryptographic hash della loro public key. In particolare, quando noi avviamo un nodo IPFS, vengono create una chiave privata e una chiave pubblica, le quali vengono storate, criptate all'interno del vostro computer, e di conseguenza viene fatto il cryptographic hash della public key per recuperare a questo punto l'ID che verrà a voi assegnato. Gli utenti sono liberi di creare quanti nodi vogliono, però diciamo questo un po' a discapito loro, perché viene utilizzato un meccanismo di reward all'interno della rete che privilegia i nodi che sono, diciamo, i vecchi in qualche modo e chiaramente che si comportano anche bene. Ora, Ora, un'altra particolarità riguarda un po' il network di PFS, in quanto esso può utilizzare qualsiasi network, non necessita di appoggiarsi direttamente su IP, ma può essere usato in qualsiasi overlay network. Questa è sicuramente una cosa interessante. E inoltre c'è una particolare attenzione alla gestione dei dati che vengono salvati all'interno di PFS. Viene fatta una distinzione tra dati con una dimensione minore di 1 KB, i quali vengono essi stessi memorizzati direttamente all'interno della DHT, mentre per file più grandi di 1 KB, viene memorizzato all'interno della DHT soltanto il reference a questi file. E poi, diciamo, il file completo è distribuito effettivamente fra i nodi, tra local storage dei nodi. E chiaramente serve anche un protocollo all'interno di PFS per il trasferimento dei blocchi di informazioni. Questo protocollo prende il nome di BitSwap e l'idea qual è qui? È che qui entra in gioco quel modello di reward. Siamo tipicamente stati, diciamo, abituati a vedere, diciamo, nelle reti peer-to-peer coloro che vogliono il file, ma che non vogliono fare upload di file loro. Quindi quello che viene fatto con i PFS è offrire un metodo di reward che permette di omogeneizzare la situazione, quindi che tutti si comportino più o meno bene. Come viene fatto? Diciamo l'idea che si nasconde dietro è se io sono un nodo e di volta in volta distribuisco qualche pezzettino di blocco di informazione a tutti gli altri nodi della rete. E mantengo in qualche modo un balance con questi nodi che mi identifica quanti effettivamente dati gli ho mandato. E questi identificano il credito che hanno, o meglio, il debito che hanno con me. Mi aspetterò che in un futuro questi byte mi vengano restituiti. Quando diciamo questo balance diventa molto molto diciamo questo debito diventa molto alto rispetto a un nodo, chiaramente cosa succede? Il nodo che diciamo ha fatto credito deve scegliere: ok, continua a mandargli roba o se ne sta approfittando di me? Nel caso in cui valuta che se ne sta approfittando di sé, stacca la connessione e si slaccia da questo nodo approfittatore. Quindi, diciamo, secondo questa idea, quello che si vuole fare è che tutti i nodi in qualche modo mantengano attivo un upload, per poter far sì che la rete continua a comportarsi, diciamo, rispettosa, tutti i nodi si rispettino in qualche modo. Altra cosa interessante è il fatto che IPFS costruisce Merkle DAG. Sostanzialmente sono, diciamo, il DAG è un grafo diretto aciclico, e il Merkle DAG permette di fare un link tra oggetti i cui link presenti all'interno dell'oggetto sono i cryptographic hash della sorgente. Ora, poco chiaro, lo vediamo in un secondo momento cosa effettivamente stavamo intendendo. Diciamo, quello che ci deve rimanere importante e visibile è che il fatto di implementare oggetti con Merkle DAG permette un addressing attraverso content. Quindi quello che vorrò fare io per recuperare un file all'interno di questo diciamo sistema decentralizzato, non avrò un indirizzo particolare per accedere a quel file, ma avrò un hash. Questo hash mi permetterà di andare a scaricare il file che lo identifica. Il fatto di utilizzare l'hash, in particolare in questo caso, permette anche di garantire di essere tamper resistance, quindi contro le manomissioni di altre entità. E inoltre si vuole evitare anche che ci sia duplicazione di uno stesso file all'interno della rete. Quindi se io faccio, sì, quindi vengono immessi due file all'interno della rete da due entità diverse, ma lo file è lo stesso. Quello che farà la rete è tenerne soltanto uno, perché effettivamente non è assolutamente necessario il secondo. È interessante osservare che ci possiamo caricare qualsiasi tipo di file, un PDF, un video, qualsiasi cosa. Questi file scaricati vengono salvati all'interno di un local storage, diciamo del nodo, e nel caso volessimo scaricarli e tenerli per noi, ok, è un conto, però potremmo anche volerli pinnare. IPFS permette di pinnare i file per i quali quindi vogliamo che rimangano persistenti, quindi che noi nodo continuiamo a offrire questi dati. E IPFS dice che attraverso il procedimento del pinning permette di fare effettivamente dei link permanenti, quindi che non possono essere cancellati, a meno che chiaramente il processore del nodo non decida di cancellarli esso stesso. Ma quali sono i tipi di file, che le tipologie più generali di file che possono essere, che definiscono, meglio, quali sono le tipologie che definiscono i file all'interno di IPFS? Sono blob, liste, tree e commit. In particolare il blob è un chunk di data che non ha link a nessun altro file ed è proprio dato puro, raw data. Le list invece rappresentano un insieme di blob e possono essere composte anche da altre liste, in modo tale che permettono la ricostruzione di quei file che magari erano più grandi di un kilobyte, no? Se abbiamo un'immagine, immaginiamoci che le liste saranno composte da tanti blob per poter ricostruire poi l'immagine stessa. Mentre i tree vengono utilizzati per permettere la rappresentazione delle directory. Quindi, infatti, su IPFS sarà possibile andare a caricare magari una sottodirettory di una sottodirettory che contiene, ad esempio, dentro un'immagine. Inoltre è possibile utilizzare anche dei commit, è possibile creare degli oggetti commit che rappresentano uno snapshot della storia, della versione di qualsiasi oggetto presente all'interno di IPFS, e ciò permette quindi anche di confrontare due oggetti. In particolare, se ho fatto un aggiornamento a un file, potrò vedere quale tipo di aggiornamento è stato fatto, che cosa è effettivamente modificato rispetto alla versione precedente. Quindi, allora, quello che possiamo dire, diciamo, proprio quello che vediamo quando installiamo subito IPFS, ci fanno subito fare delle piccole di piccoli giochi, ci fanno caricare subito un file, e poi da lì subito vedete che per fare il retrieve del file è necessario inserire l'hash del file stesso. Inoltre, è possibile assegnare un namespace a un nodo. Quindi, ad esempio, digitando dalla barra di navigazione slash IPNS slash ID del nodo, a quel punto noi abbiamo in qualche modo il nostro namespace mutabile, dove possiamo caricarci i nostri file. È interessante notare come quando vado a caricare un file all'interno di questo namespace, lo firmo con la mia chiave privata, in modo tale che vada a certificare che effettivamente quel dato è stato inserito da me, e quindi gli altri utenti che vanno a vedere quel file sanno che effettivamente apparteneva a me. Possono fare il controllo sfruttando il meccanismo, sfruttando la mia chiave pubblica per vedere se effettivamente era mio. Questo chiaramente apre lo scenario per cose interessanti. È possibile fare quindi, ad esempio, cartelle condivise. C'è da notare anche un'altra cosa, che a causa del fatto che il node ID è anche esso stesso un hash, diciamo meglio, una stringa complicata, potrebbe voler dire che io, se dovessi identificare magari la sottocartella di Luca o di Eugenio, sarebbe complicato, perché non mi posso ricordare l'hash a memoria, un po' come il problema all'interno del DNS, non mi posso ricordare gli IP a memoria. Quindi l'idea è quello che IPFS permette di fare un linking tra un hash e una parola che magari per noi è molto più facile da ricordare. Quindi facendo una somma di tutto, chiaramente se volete approfondire gli argomenti, sicuramente è molto utile andare a leggere direttamente l'articolo di IPFS stesso. Quello che è sicuramente interessante osservare è che IPFS permetterebbe, o permette, diciamo, già di offrire un file system globale, una cartella personale sincronizzata in maniera decentralizzata, offrire, permettere lo scambio dei dati, permettere lo scambio dei dati criptati, e così via. Le potenzialità sono enormi e, diciamo, l'idea di IPFS è quello di rivoluzionare il paradigma del web, permettendo anche l'installazione, eventualmente, di pagine. È già possibile installare almeno pagine statiche su IPFS e poi navigarle. E questo, diciamo, è tutto quello che ho da dirvi. E voi che ne pensate di questo nuovo paradigma rispetto al classico centralizzato con il server? Ah, chiaramente, mi sono scordato di dire una cosa importantissima, che è conseguenza del fatto di essere un sistema peer-to-peer, è che non c'è un single point of failure. Quindi tutti i dati saranno sempre disponibili in qualsiasi momento.
Io ho qualche domanda, curiosità. Allora, è un sistema peer-to-peer e mi sembra anche simile un po' a... cioè, quali sono le differenze rispetto a Torrent, al protocollo?
Allora, con Torrent effettivamente ci si può scambiare i file, è per un file sharing. Questo, l'idea sua, è quello di essere ancora più generico. Quindi io effettivamente non condivido soltanto un file di per sé, ma posso anche strutturare i file in cartelle. Quindi ho effettivamente un file system come quello magari che hai sul tuo Mac o io su Linux, ed è... e però è decentralizzato.
Ecco. Ok. E tutta questa condivisione porta anche alla possibilità di andare a condividere, cioè ci saranno dei controlli su quello che condivido, oppure diventa un gigantesco mondo per pirati, cioè qualsiasi cosa che non andrebbe condivisa?
Allora, che io sappia, non c'è nessun tipo di controllo, e chiaramente sì, quello è sicuramente un possibile output di tutto.
Ok, no, perché quando me ne avete parlato qualche giorno fa, diciamo che ho letto che ultimamente sono stati chiusi parecchi canali Telegram in cui magari venivano diffusi libri, diciamo libri, e nel senso avevo pensato con una soluzione di questo genere andrebbero a bypassare il problema.
Sì, infatti, non hai più niente di attaccabile, non è che puoi andare un lucchetto e chiudere un server in questo caso.
Però nel senso, no, da quel semplice punto di vista della condivisione di file non è molto differente da Torrent, a parte il fatto che c'hai le cartelle.
No, infatti,
se devo soltanto scaricare qualcosa...
Assolutamente sì. Infatti quello che dice PFS è voler essere la somma di tanti strumenti che erano prima presenti ma disgiunti tra loro.
Ok. Ultima domanda. Tutti i nodi hanno tutti i file?
No, no, non
necessariamente. In parte vengono replicati, ma non tutti i nodi hanno... Cioè, se io invio un file, magari ce l'hai soltanto tu e non Eugenio, o viceversa, insomma. O
no,
tutti e due ci avete tutto.
No, 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 sono distribuiti, potrei averci file che non ho io e che ha Eugenio e così via, sì. Anzi, in realtà c'è proprio attenzione al mantenere quali sono i dati più poveri che sono presenti all'interno della rete.
Ok, in modo che
diciamo,
almeno
favorire.
garantisci che comunque i dati siano sempre disponibili.
Sì,
E poi mi pare che
assolutamente.
Tende a tenerli nei nodi vicino a dove c'è più richiesta di quel file, giusto?
Esatto. Poi ci sono un sacco di meccanismi molto interessanti, tra cui questo, che permettono di, diciamo, utilizzare in modo efficiente lo storage, e le comunicazioni, evitare che la bandwidth, insomma, venga troppo...
E poi in termini di efficienza di storage avevo letto anche che è in grado di capire se due file sono identici e ne
Sì,
mantiene
esatto. Perché facendone l'hash, due file
e
uguali
non
hanno lo
perde.
stesso hash, quindi buttano via.
Beh, è sicuramente una cosa che vale la pena approfondire,
Sì,
giusto? Secondo voi?
ma
direi
secondo
assolutamente di sì.
te, secondo voi, diciamo, è già una tecnologia per le grandi masse? Nel senso, comunque abbiamo visto che è possibile caricare un sito su IPFS e magari è anche utile perché è un sito che a quel punto è impossibile buttare giù, quindi magari in parti del mondo in cui c'è censura o quello che volete è un'ottima cosa, però quel sito è raggiungibile solo se si ha un nodo IPFS o si ha l'estensione di IPFS per accedere e tutto questo. Diciamo, è utilizzabile da tutti, secondo voi?
Questa è interessante come domanda, nel senso che secondo me l'idea è che deve essere piano piano, cioè allora, secondo me potevano esserci due strade, ok? Vogliamo distruggere il web, vogliamo rifarlo da zero e tutto quello che è dietro lo butti via, e invece con IPFS deve essere sempre piano piano, diciamo, integrato, cioè con IPFS si vuole aggiungere piano piano questa transizione di modello. Ora, quello che potrebbe succedere è che, secondo me, la differenza tra, diciamo, passare da un'assenza IPFS a una presenza IPFS dove gli utenti non si accorgono neanche che c'è, è scaricare browser, ad esempio, che già prevedono l'estensione o co comunque non lo vedi, ma di fatto c'è IPFS dietro.
Okay. E progetti esistenti in cui viene usato, diciamo, grandi e non che magari progettini piccoli che trovi soltanto per testarlo, ci stanno oppure no?
Senti, allora, su grandi progetti non mi sono informato abbastanza per dirti che non esiste, però c'è un sacco di lavoro in ambito di articoli scientifici che prevedono l'utilizzo di IPFS, soprattutto in concomitanza con l'utilizzo della blockchain. Dove, qual è l'idea? Io sulla blockchain voglio certificare dei dati, o dei log. Però il problema è che siccome lo storage costa un sacco e magari il dispositivo IoT produce un sacco di log, non ha senso e non è possibile andare a salvare ciascun log sulla blockchain. Quindi quello che le viene fatto è creare magari un file contenente i log, metterlo all'interno di IPFS e una volta che viene depositato su IPFS viene istituito l'hash del file. Questo hash a questo punto viene utilizzato per fare una transazione all'interno della blockchain e di fatto stai certificando l'hash di IPFS. Però se certifichi l'hash di IPFS che contiene quel file dei log, stai anche indirettamente certificando il file dei log. E questo è un workaround per la certificazione.
Non so se può essere considerato un grande progetto oppure più un'espansione di PFS ci sarebbe Filecoin. Che diciamo paga per chi diciamo ti paga per mettere a disposizione lo storage che poi viene utilizzato per il PFS, quindi però non lo so.
Vabbè, è sicuramente interessante, quindi magari approfondisco. Detto questo, siamo arrivati alla fine della 16ª puntata del Pointer Podcast. Speriamo che questo nuovo format vi sia piaciuto. Vi lasciamo come sempre in descrizione tutti i link dei vari argomenti di cui abbiamo parlato e anche i modi per contattarci e come al solito sono il nostro sito web, la mail info@pointerpodcast.it, Facebook, Twitter, Instagram, tutti i social network possibili esistenti, anche LinkedIn. Siamo anche noi su LinkedIn, Alessandro, si chiama Alessandro Berti, Eugenio Paluello e io sono Luca Corbucci. Per questa puntata è tutto, un saluto da Luca.
D'Alessandro.
Ed Eugenio.
Ciao.
Ciao.
Ciao.